quella che possiamo definire senza tanti complimenti la guerra alle donne. E il femminicidio di Zoe Trinchero, l'ultima in ordine cronologico delle vittime di questo 2026 che già si annuncia particolarmente sanguinoso, che è stata massacrata e gettata in un canale, ha sollevato ancora una volta la questione della reazione del patriarcato alla libertà femminile, una reazione che viene negata nella sua intrinseca politicità. Le false accuse rivolte inizialmente ad un ragazzo straniero con sofferenza psichica ci racconta molto delle chiavi di lettura utilizzate per depoliticizzare la violenza contro le donne. I nodi sono due: la distanza culturale e la malattia. Risultato? Il tentativo di linciaggio del ragazzo calunniato da parte di un gruppo di amici della vittima. Quando poi il femminicida, un ragazzo italiano della stessa cerchia di amici, ha confessato, la reazione è stata ancora una volta patologizzante. Il ragazzo avrebbe problemi di contenimento della rabbia. Se lui è malato, gli altri sono sani e il problema non sussiste. La realtà poi ha anche molte altre sfumature e soprattutto la narrazione di questa realtà che in questo momento ci interessa. E per farlo bene siamo collegati con Sara Simionato di NUDM. Ciao Sara.
Ciao Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout.
Allora, da dove vuoi cominciare?
Io vorrei cominciare dal ricordare che sì, è vero, l'omicidio di Zoe Trinchero è l'ultimo in ordine di tempo, ma non il più importante, nel senso che solo per il mese, per il lasso di tempo che va dall'8 gennaio all'8 febbraio, ad esempio, secondo l'osservatorio, i dati raccolti dall'osservatorio di Non Una di Meno, abbiamo avuto altri 7 femminicidi in Italia e 11 tentati femminicidi. Dico noi il più importante perché credo che sia importante ricordare tutte le persone vittime di femminicidio e non solo i casi che in qualche modo per la loro specificità o spesso per le caratteristiche della vittima assolgono poi agli onori della cronaca.
No, tu hai perfettamente ragione, mi rendo conto che se ne è parlato di più perché era una ragazzina, perché aveva 17 anni e tutto questo mette in moto, come dire, uno sguardo completamente diverso rispetto a quando a morire sono donne più anziane o meno presentabili, perché magari non fanno le cameriere al bar ma svolgono altri mestieri, eccetera, o assumono sostanze, insomma tante sono le possibilità per le quali una diventa meno interessante, accendere il riflettore, perché rientra in categorie che sono considerate borderline. E quando le vittime diventano borderline, sia perché sono troppo vecchie da buttare, scusami la brutalità, ma poi alla fine il disinteresse
sono
nei
tristemente molto d'accordo.
Il disinteresse nei confronti delle donne anziane che vengono ammazzate e che subiscono violenza, e non sono poche, fa parte anche di questo sguardo a sua volta profondamente maschilista, ma del quale, come dire, l'opinione pubblica non riesce a liberarsi. Quindi io sono completamente d'accordo con te. Io citavo Zoe Trinchero tanto perché era l'ultima. C'è stato anche un partecipato presidio ad Asti domenica sera alle 18 proprio per portare uno sguardo di tipo diverso in piazza, ma soprattutto perché la narrazione di questo femminicidio e le dinamiche che ci sono state in questa narrazione, a partire dalla falsa accusa al ragazzo straniero per poi arrivare alla confessione del femminicida, ci raccontano molto di come determinate questioni vengano percepite e di come vengano raccontate, e questo è uno degli aspetti cruciali.
È un dato fondamentale.
Quindi era solo per quello, per il resto sono completamente d'accordo.
Io
con
condivido
te.
Ma è una cosa che cerco di ricordare sempre, perché credo appunto che sia importante ricordare tutte le persone vittime, non solo quelle famose, e anche perché anche su questo giustamente agiscono poi dei dispositivi culturali precisi, dispositivi che naturalmente è giusto analizzare sia nella loro assenza, nel loro silenzio, come appunto il caso giustamente delle donne anziane, addirittura il femminicidio di donne anziane in alcuni casi è forse l'unico che non solo non trova riprovazione, ma trova anzi spesso compassione per chi questo femminicidio l'ha agito, perché poverino, la moglie era anziana, lui non sapeva cosa fare. E umanamente lo possiamo capire, diciamocelo, ma è l'ennesima volta in cui comunque l'uomo non si fa carico della responsabilità della cura, ma semplicemente nella disperazione l'unica cosa che riesce a fare è eliminare il problema. E quindi anche il silenzio ci parla.
Forse parla, anche eliminare una che si è presa cura di te e adesso che è inutile lei per la cura, tu non intendi restituire neanche un po' quello che hai ricevuto?
Purtroppo sì, ripeto, è facile parlare da fuori, io ne sono consapevole, ma dobbiamo sapere e riconoscere i dispositivi culturali che si mettono in campo, i dispositivi biopolitici che si mettono in campo, indipendentemente dalla sofferenza umana che esiste, ma non può essere giustificazione a tutto. E da questo punto di vista credo che sia di cosa non si parla che di cosa si parla e siano indicativi del come, perché la sofferenza esiste. Io credo che la patologizzazione sia un problema a monte, non solo e non tanto perché si riconduce il tutto appunto al malato, al folle, a colui che quindi è estraneo al corpo sociale, ma la malattia e il disagio e la sofferenza sono completamente invece parte del corpo sociale, per cui dal mio punto di vista è politicamente poco interessante discutere se il femminicida di turno sia effettivamente una persona con problemi di gestione della rabbia. Probabilmente sì. E quindi come questa rabbia esplode, verso dove si esplode, con quali dinamiche esplode, è assolutamente un dato politico che di clinico non ha proprio nulla.
Beh, io conosco gente che ha questo tipo di problema e si spacca la propria testa da qualche parte o spacca degli oggetti, non spacca le persone, per esempio.
Infatti, cioè, il discorso è proprio questo: quando noi diciamo lo stupratore non è malato, o in questo caso il femminicida non è malato e il figlio è sano del patriarcato, non intendiamo, quantomeno parlo per me, non intendo espungere la sofferenza mentale dall'esperienza concreta poi delle singole storie. Il punto è un altro, il punto è che come questa eventuale sofferenza, questo eventuale disagio si esplicitano poi nel reale è un dato assolutamente fondamentale e del tutto non neutro. Come hai detto te, decidere di farsi del male da soli, cosa che non stiamo certo difendendo, però decidere di farsi del male da soli o fare del male a qualcun altro sono due dati che vanno analizzati in maniera completamente diversa. Fra l'altro l'autolesionismo è molto più alto fra le donne che fra gli uomini. Così, nota di colore che da questo punto di vista può essere indicativa.
Di tante cose. Non tutte positive, hai detto.
No, niente affatto positive. Assolutamente. Non c'è nulla di positivo in nessuna di queste dinamiche. Noi come società avremmo assolutamente bisogno di una presa in carico collettiva della gestione del dolore e della sofferenza, non solo dove ci sono situazioni che in qualche modo percepiamo come clinica, ma tutto il dolore e tutta la sofferenza. Io credo che esista la profonda necessità non solo di un'educazione femminista al consenso, ma anche di un'educazione femminista al rifiuto, alla sofferenza e al dolore, perché fanno parte dell'esperienza, perché se io sono rifiutata soffro, è normale, non è qualcosa che va espunto, è qualcosa che va accolto, però decostruito, smontato e affrontato appunto in termini femministi, a mio modo di vedere, come parte di un'esperienza che non può diventare però alibi per la sopraffazione.
Beh, anche perché qui bisogna capire che il rifiuto comporti sofferenza, sfido chiunque sia stato rifiutato in qualunque contesto a dire che quello è stato il momento migliore della propria vita. Poi, per carità, può essere una sofferenza profonda, può essere una sofferenza forte che dura o può durare poco, questo non lo so, no? Però resta il fatto che se la reazione e la violenza, anche la violenza estrema, è il femminicidio, allora il motivo per cui il rifiuto ti fa patire è perché nega la tua mascolinità, nega, e quindi tu lo riaffermi cancellando chi ha detto no. Tu la cancelli dimostrando di essere quello che conta di più. Le sottrai, no? Il fatto di aver osato dirti di no. Ha osato dirti di no, e allora tu riaffermi la tua potenza ed esistere, e quindi ti faccio fuori, ti dimostro che sono il più forte, riaffermo con la violenza estrema il mio potere maschile. È un messaggio molto chiaro, evidente, senza possibilità di sfumature di alcun genere. E quindi, esatto. E quindi
e
ci riporta.
In questo senso proprio io dico la patologizzazione non è un dato rilevante, perché al fondo c'è sempre questo dato politico che tu ben giustamente adesso evidenziavi, ed è anche questo, anche su questo io mi trovo estremamente d'accordo, è un meccanismo fondamentale della narrazione, proprio perché è un meccanismo di espunzione. Nel momento in cui io riconduco il dato alla malattia, all'errore, il corpo è sano. Il corpo è sano, ma noi sappiamo benissimo che il corpo inteso come corpo sociale è tutto meno che sano. Perché il femminicidio, lo diciamo sempre, è una punta di un iceberg. E sì, possiamo pure dire che la maggior parte degli uomini non sono, e probabilmente mai sarebbero femminicidi, ma di nuovo. E quindi il semplice fatto di non aver ucciso o non aver tentato di uccidere qualcuna per un rifiuto non è un dato sufficiente a cancellare quella che è a tutti gli effetti una responsabilità individuale, che però diventa anche una responsabilità sociale e una responsabilità, secondo me, fatemelo dire molto chiaramente, collettiva, maschile, in modo chiaro. Perché ognuno è responsabile delle proprie azioni, sì, ma siamo pienamente responsabili del contesto e di come il contesto accoglie questo tipo di reazioni. Perché se è vero che quando si arriva alla tragedia è difficile, come dire, trovare oggi delle scusanti così esplicite, così chiare come poteva essere magari 30 o 40 anni fa, penso al delitto d'onore ad esempio. Però sicuramente tutto quello che costruisce quest'iceberg invece è ancora assolutamente ben solido e ben giustificato. Non si tratta solo di non fare battute sessiste, si tratta anche di avere, come dire, la capacità di riconoscerle quando le vediamo intorno a noi, e anche la capacità di reagire, perché l'uomo che reagisce in qualche modo a sua volta diventa, no, un mezzo uomo, una femminuccia, una persona così, esce da questo circolo magico della, o quantomeno rischia di uscire da questo circolo magico della virilità e della maschile egemone. E quindi l'importanza dell'uscire dal maschile egemone, l'importanza di un lavoro sul maschile, del maschile, di messa in discussione di sé, ma anche delle dinamiche relazionali intorno a sé. Io continuo a dirlo e ne sono fermamente convinta: la violenza sulle donne è in primis un problema degli uomini.
Indubbiamente. Indubbiamente. Io credo che, tra l'altro, le donne in questi anni hanno sviluppato la capacità di mettersi in rete, di scambiarsi le esperienze, di creare mutuo aiuto, di far uscire dall'isolamento l'amica che si trovava coinvolta e si sentiva colpevolizzata. Insomma, tanto, come dire, è stato fatto in termini di capacità reattiva, no? Di capacità reattiva nei confronti di questa violenza dispiegata, sia che sia violenza verbale, che sia violenza fisica, sia che sia un clima irrespirabile. Insomma, tante sono le possibilità attraverso le quali si esercita questa violenza. Ma dal punto di vista degli uomini, il punto, io credo in parte anche un po' una scommessa fallita, no? Quella di far sì che il femminismo, il transfemminismo non siano una questione di donne. Ecco, io trovo assolutamente sorprendente che se noi se facciamo parte di un'assemblea antirazzista, ecco, di una parte dell'assemblea antirazzista fanno parte sia le persone razzializzate sia le persone non razzializzate, perché è ovvio, è una questione che ci riguarda tutti, espungere il razzismo e quel tipo di discriminazione dall'ambito sociale, combattere chi se ne fa portatore. Mentre quando ci ritroviamo di fronte alla violenza, alla discriminazione nei confronti delle donne o delle persone socializzate come tali, eccetera, eccetera, allora ci ritroviamo di fronte a è una questione di donne, no? Come un tempo si diceva dei lavori femminili, questa è una questione di donne, non è una questione che ci riguarda tutti come insieme, come società, come relazioni sociali. E questo è estremamente grave. E se qualcuno dice che inizialmente il femminismo si separava, c'è stato un momento in cui il femminismo, nei suoi albori, no? Siccome era tentativo di dar parola a chi non ce l'aveva mai avuta, di prendere, come dire, coscienza politica a chi non ce l'aveva mai avuta, era il tentativo di darsi la parola che non si aveva quasi mai, e beh, allora ci sono nati degli ambiti all'interno dei quali le donne si sono raccontate, si sono scambiate, si sono riconosciute, hanno colto, no? Come anche quegli elementi inquietanti che sono parte della nostra storia, come sono quelli della servitù volontaria, e come spezzarli fosse assolutamente necessario. Ma se questo passaggio è necessario alle donne, beh, la nascita invece di un movimento che si oppone a tutto questo invece fa parte di una necessità urgente di tutti, perché se questo non avviene... E io mi ricordo.
Io, fra l'altro, voglio far notare che nessun femminismo, neanche il femminismo separatista, ha mai impedito agli uomini di ritrovarsi, per esempio, di mettere in campo dei gruppi di autocoscienza o di fare delle attività pratiche e delle dimostrazioni politiche proprio a partire dal maschile. Per cui condivido pienamente la tua analisi. Ma anche su questo io aggiungerei questo tassello: il separatismo non significa, neanche il separatismo significa non ti riguarda, significa io prendo parola per me in spazi e modi separati, ma questo non giustifica né men che meno impedisce che tu prenda parola per te in spazi e momenti separati anche eventualmente. Quindi anche questa, per quanto io sia d'accordo con te, resta comunque una spiegazione insufficiente, a mio modo di vedere, all'inattività maschile.
Beh, parliamoci chiaro, ai suoi albori, non una di meno, vedeva l'affacciarsi anche di persone socializzate al maschile, come tali si riconoscevano. Eppure questo è stato un momento breve ed è scomparso rapidamente. Questo è un aspetto che ci interroga. Io, per carità, sono fra quelle persone che quando leggo evento non misto, no, mi inquieto, e mi inquieto perché penso che sia un porsi sulla difensiva. Io credo che gli eventi debbano essere tutti aperti, poi se qualcuno non sa interpretarli, chiunque esso sia, compresa qualcuna che fa parte, come dire, della categoria discriminata, eccetera, allora ci si ragiona, ci si confronta, lo si affronta, no? Altrimenti diventa un po' una sottrazione, però non è questo l'argomento. Quello che però mi interessa rilevare è come non ci sia stata un'universalizzazione del femminismo. D'altra parte, non riusciamo neanche a imporre che l'universale maschile nel linguaggio venga destrutturato e riproposto altrimenti. E questo, anche questo, la racconta lunga. Cioè, io non ne faccio parte. Noi donne facciamo parte dell'umanità, gli uomini non ritengono di far parte dell'umanità nello stesso modo in cui ne facciamo parte noi. Questo mi sembra evidente. Non è solo questione di parole, credo. A te la palla.
Non è mai solo questione di parole, non è mai solo questione di immaginari, perché l'immaginario costruisce la realtà. Certamente anche la realtà costruisce l'immaginario. Io mi ritengo profondamente materialista e quindi no, non bastano gli immaginari. Ma gli immaginari possono fare tanto. Ne abbiamo parlato proprio di te di recente a proposito dell'emendamento Buongiorno in merito alla violenza di genere. Non si tratta solo e tanto di una modifica al codice penale, si tratta di un'affermazione di un principio e di un'affermazione di un immaginario. Quindi è qualcosa che produce assolutamente dati di realtà. Un esempio molto piccolo per tornare al femminicidio da cui siamo partite, ma è una cosa che rilevo costantemente. Leggevo, così perché ogni tanto ho questa pulsione a farmi del male da sola, dei commenti social agli articoli sul tema, e di nuovo notavo, oltre ovviamente alla richiesta di castrazione chimica, di morte, di pene severe, di ergastolo, di buttare la chiave e l'assoluta incapacità di uscire dalla dimensione punitivista per appunto affrontare l'aspetto invece sociale del termine. Ma poi l'altra cosa che come sempre ricorre, come sempre colpisce, è la madre che l'ha educato, l'educazione che non ha avuto, le madri che non sono state, la madre che è stata questa madre, ma come tutte le madri che non sono state in grado di educare i loro figli, e come al solito anche lì padri e collettività non pervenute, perché due sono gli assi, a mio modo di vedere, di questo sguardo. Dall'altro, cioè da un lato c'è questo ennesimo ricondurre in qualche modo la colpa alla donna, che se non è la vittima allora sarà la madre dell'assassino, e contemporaneamente appunto isolare il materno come unica fonte possibile di educazione in famiglia, quando fra l'altro da un punto di vista molto pratico l'impatto che può avere l'educazione del genitore maschio, diciamo, scusatemi ma ditemi che non è più significativa da un certo punto di vista, dall'altro ricondurre la dinamica all'elemento esclusivamente familiare e familistico, per cui tocca alle famiglie educare e non tocca a noi tutte e tutti assieme, familiari compresi, educare ed educarci in un processo che sia appunto collettivo e che esca dall'asfittico regime familistico, per cui tutto è in famiglia, tutto deve tornare in famiglia, tutto si mette sotto il tappeto in famiglia, e nel momento in cui esplode è la famiglia. E tutto il resto del mondo dove sta?
Sì, ma se la famiglia è il nucleo etico, nel momento in cui qualcosa salta, vuol dire che questo nucleo etico non è stato in grado di funzionare così come previsto dalla triade Dio, Patria, Famiglia. Tanti saluti.
Esattamente, e sacre vestali e custodi dell'etica di questo nucleo sono ovviamente le donne. Stava a San Dir.
Bene, io ti ringrazio tanto. Al momento giusto il colpo di tosse per il rush finale di questa mattinata informativa. Grazie mille, Sara, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.